Abbiamo invocato lo Spirito perché sia veramente Lui a guidarci. Stasera non avete un super predicatore, vi spezzerò la parola al meglio. E, come ha detto Don Lorenzo, siamo arrivati alla parola che ci ricorda la santificazione del sabato, ma vogliamo cominciare proprio a leggere i versetti dell'Esodo, così è la stessa parola che ci introduce a questa catechesi. Esodo 20, versetti 8-11. Lo dobbiamo leggere, appunto, prima Don Lorenzo ha detto il sabato. In ebraico, lo sapete come si dice? Shabbat, no? E indica una parola ben precisa, Shabbat indica riposo. Quindi lo proviamo a leggere proprio in questa modalità. Ricordati del giorno di riposo per santificarlo. Sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il riposo in onore del Signore tuo Dio. Tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanti è in essi, ma si è riposato il giorno settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di riposo e lo ha dichiarato sacro. Così abbiamo, leggermente cambiato l'Esodo, leggendo appunto la traduzione. Okay? Il giorno del riposo, lo Shabbat, il giorno del sabato. E ci domandiamo, ma è proprio necessario che il Signore nel cammino di queste parole ci doni l'ordine di riposarci? Forse qualcuno dice, non c'è bisogno che il Signore mi ordini di prendere riposo, perché lo voglio il riposo, perché lo desidero il riposo, perché fa parte della mia vita il riposo. Eppure Dio si è riposato nel settimo giorno e nel settimo giorno indica a Israele, al popolo, una cosa, che dobbiamo riposare. Però dobbiamo capire che comando è questo riposo che ci chiede il Signore. Fa parte di queste 10 parole, abbiamo detto, avete già appunto meditato le prime due, e questo giorno del riposo è un giorno sacro, dice, lo ha santificato, potremmo dire, per lui, ma anche per noi. Allora, facciamo una traslazione, perché giustamente noi cristiani non entriamo nel venerdì sera allo Shabbat, allo tramontar del sole, non facciamo questa celebrazione. Noi viviamo il giorno della domenica. Quindi il nostro riposo è nel giorno di domenica. Però la prima domanda che mi verrebbe spontanea a farvi è: ma voi riuscite veramente a riposarvi il giorno di domenica? No. Allora, perché diciamo questo? Perché effettivamente ci rendiamo conto che nella domenica anche la cultura odierna che stiamo vivendo attuale la sta portando via, la sta rovinando, la sta deturpando, la sta distruggendo come giorno del riposo. Non a caso a volte ci sono anche tante persone che mi dicono: io la domenica non posso stare con la mia famiglia perché devo lavorare, perché i turni del Galassia, i turni del supermercato, e possiamo aggiungere tutto quello che volete, ok? Qua non stiamo più parlando semplicemente di alcuni lavori che a volte, insomma, uno è un turno in ospedale, stiamo salvando delle vite, qua stiamo rubando veramente, in qualsiasi angolo si sta portando via la festività. Ho fatto un'esperienza quando vivevo nella comunità delle beatitudini, sia andando in Francia sia in Belgio, e ti rendi conto come piano piano non esiste più questo senso del sacro, no? Viene deturpato, distrutto. L'esperienza della domenica, quindi del giorno santificato del riposo, non c'è più. Ma basta che pensiamo anche a nazioni come il Giappone, non so chi c'è già stato, ma ho un amico che aveva studiato giapponese, che aveva fatto un'esperienza là, non so se si distingue un giorno dall'altro, insomma, ogni giorno è lavorativo, 7 su 7, non esiste il cambio. Ecco, per dirci come anche la nostra cultura sta rubandoci, sta abolendo la domenica, sta abolendo il giorno del riposo. Cosa fate di solito di domenica? Cosa fate? Va a messa, va al galassia? Tutta la domenica a messa? Cosa fate la domenica? Sul lago? Pranzo con la famiglia? Lavori di casa anche, ecco. Okay. Allora ci domandiamo se effettivamente tutte queste cose ci portano poi al vero riposo. Siamo riposati domenica sera, siamo in pace. Queste domande ci servono a renderci conto che veramente a volte siamo incapaci di vivere in profondità il dono che Dio ci ha fatto. Facciamo veramente fatica. Io ho anche dei ricordi, insomma, di quando mio papà è un amante di far giri, quindi la domenica era quasi impossibile rimanere a casa. Io fin da bambino ogni domenica eravamo sempre in giro, o in montagna, o al lago, di qua o di su, di giù, eccetera, eccetera, eccetera. E c'era questa, quindi io da bambino l'ho vissuta, chiaramente non perché lo sceglievo, ma perché c'ero, quindi lo vivevo in maniera giocosa, eccetera. Però è chiaro che mi ricordo poi quando si tornava a casa la domenica dopo le code, bisognava stare attenti al lago. Cioè, effettivamente non è che mio papà poi fosse così riposato, pronto per il lunedì mattina per ripartire. Quello che noi sperimentiamo tante volte è che non riusciamo a vivere quello che ci è stato donato, cioè il giorno del riposo. Quindi lo sprechiamo, ma non lo sprechiamo perché non vogliamo viverlo, ma perché ci sono delle condizioni a volte che ci portano proprio a, come dire, a prendere la direzione opposta a quello che è il comando del Signore. E allora, questa fatica, poi, io questo non so come la sperimentate voi, ma io anche dove ero prima in parrocchia, mi ricordo che a volte andavo al bar da dove c'erano i giovani che avevano fatto la nottata del sabato sera. E la domenica pomeriggio erano lì ancora a farsi altri cocktail, altri drink, o bere una birra, ed erano di una depressione allucinante. Perché? Perché il giorno dopo è lunedì. Che cosa significa? Io ve lo dico perché appunto con i ragazzotti stavo là e me ne rendevo conto. Ma si dà un'importanza a questo giorno per cercare riposo con un affanno, con una ricerca di attività, di stare insieme, di mangiare in famiglia, di andare al lago, di fare questo, di fare quell'altro, e poi bisogna ricatapultarsi un'altra volta sulla settimana. E i ragazzi, almeno, io non so voi, può darsi che voi siate già arrivati a aver conquistato alte vette, ma per loro era difficilissimo, durissimo, era dover rientrare in qualcosa che non volevano assolutamente fare, cioè andare a lavorare il lunedì mattina. Quindi chiaramente anche noi diamo un'importanza a questo giorno, ma forse non gli diamo l'importanza giusta, non lo sappiamo vivere fino in fondo. Forse anche noi a volte facciamo l'esperienza che la domenica sera diciamo orco, è già finita, ma possibile? Pensavo di godermela di più e sono arrivato ancora a dover ripartire. Il problema sta proprio lì, che anche noi come adulti, io lo dico perché comunque penso che posso interpretare un po' anche il cuore di qualcuno di voi, non è solo per i giovanotti che è così, ma a volte anche noi viviamo la settimana con l'attesa, dai, a volte lo vedo anche su Facebook e dicono, dai, è giovedì, è venerdì, ci siamo quasi, no? Quasi a dire che tutto quello che ho vissuto precedentemente non sia stato importante e quindi arrivo la domenica con delle aspettative, però non riesco a vivere sto benedetto riposo che il Signore mi ordina, che mi dona, che mi offre, possibile. Allora entriamo nella depressione. È uno stile un po' di vita, possiamo dire, che ce l'abbiamo un po' nel DNA umano, no? Che attendiamo sempre questa cosa che arriva e poi non la gustiamo. E vogliamo finalmente che sia domenica per riposarci, ma non ci riposiamo. Vogliamo che sia finalmente la settimana bianca di gennaio e ne parliamo tutto i mesi precedenti e poi, boh, com'è andata? Questo lo penso, qualcuno che mi conosce dice, continui a mettere delle bellissime foto di mare, ma ci sei andato? No, non ci sono andato da tutte le parti, ma magari c'hai continuamente questo sogno, ok? E pensi, quest'estate farò, com'è andata la vacanza? E insomma, cioè, abbiamo delle aspettative sul riposo grandiose, e poi non lo sappiamo vivere fino in fondo, non le sappiamo gustare, non le sappiamo mettere in pratica, non le sappiamo, potremmo dire, fare nostre, proprio come vorrebbe il Signore. Possiamo dire che a volte coltiviamo un'insoddisfazione, una lamentela su quello che ci viene donato. Quindi la domenica, che è fatta per riposare, in un certo senso, quindi per accogliere il dono di Dio, a volte diventa un problema stesso, perché ci ricorda una cosa importante. E qua c'è un passaggio della nostra vita. Che la nostra vita non vale solo perché ci sarà questa famosa domenica, ma vale perché abbiamo vissuto tutto quello che lo precede. Solo che noi spesso, appunto, disprezziamo quello che lo precede. Ed è uno degli errori che possiamo commettere, disprezzare ciò che precede la domenica, per pensare che la domenica finalmente ci dia quello che non ci ha dato il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì. E allora caricare di chissà quali cose, che devo fare questo, devo fare quell'altro, devo andare al mare, devo andare al lago, devo fare l'uscita, devo mangiare con i parenti, devo fare di troppe aspettative, è come smembrare la mia vita, è come non dare equilibrio alla mia vita. È come dire che la mia vita precedente non vale, è una spazzatura, è qualcosa che non ricolma il mio cuore, è qualcosa di brutto ed è qualcosa che mi tocca ripetere. Ecco, dicevo che con i giovani, quando a volte io ci parlavo, era questo. Loro si sentivano oppressi perché sapevano che dovevano rientrare in una brutta storia che si chiama lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, eccetera. E però non lo vivevano, lo subivano. E subendolo, quando loro mi raccontavano queste cose, io capivo bene che si rischia anche noi adulti a volte di subire i giorni e di non viverli. Allora, dobbiamo cercare di non dare certi tipi di aspettative alla domenica caricandola di chissà quali cose, ma riguardare la nostra storia per potersi riposare veramente. Allora, qual è il vero riposo? Il comandamento, se abbiamo sentito bene, parla della creazione e lega il riposo alle cose che fece Dio nel racconto della Genesi. Dio si è riposato dopo aver fatto delle cose, ma dice anche una cosa importante, che Dio, quando portò a termine il lavoro che aveva fatto, cessò nel settimo giorno ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno, lo consacrò perché aveva cessato ogni lavoro. Quando Dio ha fatto ogni cosa, ha visto che erano cose molto buone. Allora c'è uno sguardo, ecco che da dove andiamo a tingerlo? Andiamo a tingerlo da Dio. C'è questo sguardo d'amore, c'è questo sguardo di contemplazione, di bontà, di cosa molto buona. Poi quando ha creato l'uomo e la donna è cosa molto buona. Tutta la creazione nelle mani di Dio diventa cosa molto buona. Dio benedice, Dio consacra. Queste sono azioni determinanti, importanti, che dobbiamo recuperare anche noi per la nostra vita, perché se non recuperiamo quello che ci dice la Scrittura, rischiamo di soffermarci su una parolina, che dobbiamo cercare riposo, ma non lo viviamo con il cuore, con l'atteggiamento, con lo stile. Allora Dio contempla, dicevo, tutta la realtà, perché è tutto molto buono. Dio benedice, secondo verbo. Terzo verbo, consacra questa realtà. E questa forse è la via della risposta che ci aiuta il Signore questa sera a ritrovare come vivere il tempo del riposo comandato appunto nella Scrittura. Questa è la strada, potremmo dire, che ci permette di riguardare la nostra vita e di non dire più, come dicevano questi miei ragazzotti, ma che schifo! Solo che Adesso perché lo dico a parole, perché c'è scritto nella scrittura, sembra facile. Ma proviamo durante questa settimana a dirci veramente, a ripetercelo: Dio, ti benedico, benedico questa storia, questa vita. Dio, benedico questo lunedì. Benedico questo posto di lavoro. Benedico questa mia famiglia. Benedico la suocera, benedico la mia vicina di casa. Adesso lo buttiamo in ridere perché ci possiamo scherzare un attimo, ma capite che si fa seria la storia, perché quando guardo con gli occhi di Dio e contemplo la creazione che sta attorno a me, non posso guardare lo schifo che ho addosso, le cose che non vanno, lo stile della lamentazione. C'è qualche mio parrocchiano che, quando gliel'ho già detto qualche mattina, ma l'ho già anche ripetuto più di qualche messa, che dico: siamo bravi a scrivere il secondo libro delle lamentazioni, che ce n'è uno già sulla Bibbia, poi ci abbiamo il nostro, no? E noi non entriamo invece a guardare l'opera di Dio, la grazia di Dio, la benedizione di Dio e ciò che Dio mi ha dato. Allora qualcuno potrebbe anche stasera arrabbiarsi e dirmi: Madonna, ma come puoi permetterti di venire a dire alla mia vita se io devo benedire quella cosa lì che io proprio me sta qua, non la fao proprio, no. Se tu sapessi le sofferenze che ci sono in casa mia, se tu sapessi quello che ho vissuto nella mia famiglia, ma o contempliamo che è nelle mani di Dio oppure siamo soli, oppure la viviamo senza la sua presenza. E allora il Signore invece ci invita questa sera a girarci indietro, a fare questa fatica di guardare la realtà che abbiamo e di benedirla proprio come ci dice la parola. Benedire quell'evento, quella situazione, che è anche duro. Cioè non sta dicendo il Signore in questo momento: facciamo uno schiocchio di dita, abbiamo cambiato la cosa. No, ti sta dicendo che se vuoi vivere il riposo dell'anima, se vuoi veramente contemplare cosa vuol dire la domenica, se vuoi ringraziare, qualcuno mi ha detto: la domenica vado a messa, è eucaristia, ringraziamento, se voglio ringraziare devo avere un cuore veramente libero, un cuore che sa benedire. Perché se io non mi riconcilio con questo mio passato, con questa mia vita, con questa mia storia, come sono fatto io, come è fatta la mia famiglia, com'è il mio posto di lavoro, com'è quello con cui sono accanto a studiare, eccetera, metteteci la cosa che vi sta più vicina, la situazione che vivete più quotidiana, se io non vivo quella cosa con quello sguardo lì che dice di benedizione, allora io non potrò vivere un vero riposo. La prima strada del riposo è fare questo, è uscire dallo schifo che noi spesso sottolineiamo, dalle cose che noi sottolineiamo come negative e che ci portiamo dentro. E poi stamattina c'era un Vangelo che diceva appunto: se vuoi tu essere guarito. Quindi c'era una domanda che faceva Gesù a quest'uomo da 38 anni che era appunto storpio alla piscina di Siloe, va a lavarti, poi insomma lui non ci riusciva mai ad andare, quindi c'è la domanda esplicita di Gesù. Perché Gesù fa una domanda esplicita e uno dice: ma possibile mai che se uno è 38 anni che è infermo vai a pure domandargli se vuole essere sanato? Sembra mi prendi in giro, ma lo vedi che sono qui in queste condizioni? No, ma non è una presa in giro. Gesù gli fa la domanda perché? Perché bisogna volerlo. Perché spesso noi ci lamentiamo delle cose e basta, facciamo il libro delle lamentazioni, come dicevo prima, ma non vogliamo mica uscire dalla condizione. Vogliamo semplicemente lamentarci delle cose. Vanno di moda le cose belle non le diciamo mai, la buona notizia facciamo fatica ad annunciarcela. Provate a mettervi lì a parlare con 3-4 persone e raccontare una cosa bella di qualcuno, però se cominciate a dir su a qualcuno, parte tutti ah sì, le vera, perché anche a me, eccetera, così. Allora, siamo più portati ad andare dietro alle negatività, a dire: questo non la va mia ben, quell'altro non la va mia ben, sì me l'ha detto, quell'altra me l'ha raccontata. Ma se dovessimo dire: sai che bella cosa che mi ha raccontato tua suocera, ma sai che bella notizia, eccetera, facciamo fatica a dar spago. Non siamo mica abituati, siamo talmente bombardati dalla televisione, dai messaggi, eccetera, sul negativo, che noi non riusciamo a benedire. Non riusciamo a dire grazie perché anche oggi, questa cosa qua, grazie per quella roba là, ok? Ma anche per le cose semplici, per la colazione di questa mattina, siamo riusciti a farle insieme. Oh, che bello! Cioè, non riusciamo più a benedire per le cose che abbiamo e continuiamo a lamentarci di quelle che non ci sono. E in questo modo la nostra vita non è una vita che si apre al riposo, è una vita inquieta, è una vita triste. Però ecco, dico, quella domanda di questa mattina che il Vangelo mi ha toccato, è proprio questa, Gesù ce lo domanda, tu vuoi? Perché se non voglio, perché alla fine se ci sguazzo bene in questo malessere, perché così almeno tutti mi dicono poverino, poverina, ma che triste, aspetta che ti consolo un po', ok? Se non riusciamo ad entrare... Adesso capitemi, non è per prendere in giro. Io accentuo la cosa semplicemente per farvi capire che a volte caschiamo dentro un meccanismo che ci distrugge invece di farci del bene. E il Signore invece vuole donarci la domenica, il giorno del riposo, il giorno dello Shabbat, proprio per questo, perché deve ristorare il nostro cuore. Quindi una strada maestra è appunto quella di uscire da questa tristezza, da questa maledizione sulla nostra vita, da questa lamentela, da entrare nella benedizione di Dio e fare in modo che quella benedizione mi apra, mi spalanchi il cuore, me lo allarghi, me lo renda capace di vivere quel dono. Se no, appunto, poi diventa ansiogena, ok? C'è un santo che ci aiuta a fare questo passaggio, appunto perché dicevo che a volte anche nelle nostre famiglie viviamo delle situazioni difficili e quindi l'espressione benedizione sulle nostre labbra è difficile da pronunciare. E questo santo che ci viene in soccorso, che ci viene in aiuto, si chiama San Francesco. Perché ci aiuta San Francesco? San Francesco ci aiuta perché quando scrive la lode per il creato, okay, è in una condizione di vita difficilissima, quindi è quasi cieco, ha delle sofferenze enormi agli occhi, produce anche del pus, facevano delle cicatrizzazioni, vi lascio immaginare a quell'epoca, quindi insomma, per cercare di chiudere questa, quindi lui ha una sofferenza, i raggi di luce che lo colpiscono gli fanno male, quindi è giù a Santa Maria degli Angeli a Porziuncola e mi sembra abbia addirittura una tenda che lo aiuta a coprirsi per essere riparato dai raggi del sole. Mentre è nella condizione peggiore, laudato sì per frate sole. Okay? Allora, tutto il cantico delle creature che lui scrive, cioè che lui recita, che fa scrivere poi a frate Leone, è proclamato in un momento in cui potremmo dire non potrebbe benedire la sua vita, non potrebbe lodare Dio, non potrebbe... Eppure, ecco, perché ci viene in soccorso Francesco? Perché ci aiuta a guardare la realtà non con la condizione con cui è, ma nella realtà con cui è Dio. E quindi benedice il sole, benedice il frate fuoco, benedice la luna, le stelle, eccetera. Il creato che non riesce più a vedere potrebbe lamentarsi perché non lo vede più. Eppure benedice, loda Dio. Ecco, allora per questo io dico, questa... benedizione anche che Francesco fa mentre appunto è in questo buio gli permette di aprirsi a questa grazia più grande. E allora noi chiediamo veramente al Signore di venire a benedire la nostra vita questa sera, a benedire questo sguardo, possiamo benedirlo per il nostro matrimonio, per la persona che abbiamo accanto, la benediciamo per il fidanzato, la fidanzata, per la relazione, per il lavoro che ho, lo benediciamo per... Cioè, dobbiamo cominciare a guardare come Dio guarda, a benedire dove Dio benedice, a fare in modo che questo cuore, che questo nostro cuore si allarghi, perché possa prendere questa direzione. La benedizione quindi comincia, potremmo dire, questa sera, che poi vi invito a fare, anche abbiamo lodato prima Dio, però magari... passatemi il termine, dobbiamo prendere coscienza e puntualizzare che cosa dobbiamo benedire della nostra vita, che finora non abbiamo benedetto, o che abbiamo benedetto per un periodo e poi abbiamo detto, ma adesso non la benedico più perché quella roba lì mi sta proprio stretta, mi soffoca, mi fa diventare matto, è meglio che la eliminiamo, intanto la mettiamo da parte, ci penseremo, Signore, ci penseremo. Intanto benedico solo quella roba là. No, no, vedete, cioè stasera il Signore un attimino scava e torna a dirci, allora, a che punto siamo? Dov'è che dobbiamo andare a mettere mano? Dov'è che non hai più benedetto la tua vita? Dov'è che ti sei ancora lamentato e hai soffocato quel dono del riposo che io voglio dare a te, alla tua vita? Ecco, allora questo potremmo dire è il primo passaggio. Però ce n'è anche un altro e lo prendiamo da un altro capitolo, dal capitolo dell'Esodo, capitolo 20 dell'Esodo, e dove è ancora una volta viene presentata appunto questo comando del Signore. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, e il mare in quanto esse contiene, ma si è riposato il 7° giorno. No, aspetta che ho sbagliato pagina. Eccolo qua. Capitolo 5 del Deuteronomio, l'altro ve l'ho già letto prima. Osserva il giorno di sabato per santificarlo come il Signore Dio tuo ti ha comandato. 6 giorni faticherai e farai ogni lavoro, ma il 7° giorno è il sabato. Per il Signore tuo Dio non fare lavoro alcuno, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero che sta entro le tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato. Allora, nel Deuteronomio capitolo 5, prima abbiamo detto, insomma, eravamo a Esodo, ok? Vedete che ci sono alcune variazioni. Vabbè, a parte che aggiunge, insomma, vabbè, l'asino e il bue che non c'erano, ok, prima, ma poi dice anche il tuo schiavo e la tua schiava riposino con te, ciò che di per sé uno schiavo non aveva diritto, cioè non c'aveva mica le ferie, ok? Quindi, ma perché gli dice questo? Perché dice ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso, perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato. Allora, partiamo da una parola, ti ordina di osservare, abbiamo detto che è un comando, abbiamo detto che il Signore ci chiede di vivere questo riposo, e questo comando, sentire la parola ordino o ti comando, anche per la nostra generazione non è una parola piacevole, ti ordino, ti comando, ok? Suona sempre come qualcosa di imposto. Noi quando c'è una legge troviamo sempre un modo per cercare di scavalcarla, no? E nel nostro cuore a volte la parola ordine e comando non riusciamo ad intenderla veramente com'è nel progetto di Dio, che queste 10 parole sono le strade, le chiavi che aprono il nostro cuore alla vita vera. E quindi quando sentiamo questa espressione ci pare così di dire il Signore vuole imbrigliarci in qualcosa, vuole farci fare qualcosa. E però dobbiamo anche essere onesti e riconoscere che noi viviamo e cresciamo in una serie di leggi o di norme o di realtà che non ce le siamo dati noi, ma ci siamo dentro. Per quanto noi possiamo dire non le voglio, sei nato a Verona o in un paese vicino a Verona, non l'hai scelto tu, ti hanno dato il nome che hai, non l'hai scelto tu, vivi dentro un determinato contesto di lavoro che hai scelto magari, ma poi i colleghi te li sei trovati, cioè ci sono 1500 cose che possiamo dire, ce le abbiamo e siamo dentro in quest'ordine di cose che proseguono, senza averle per forza scelte noi. Quindi a volte queste leggi, possiamo dire, in cui siamo all'interno, che viaggiano nella nostra vita, ci appaiono, okay, come qualcosa di imposto, ma sono semplicemente il luogo della vita dove noi sperimentiamo quello che dicevo, dal lunedì alla domenica, sperimentiamo la vita. E allora il Signore oggi ci dice ancora, ti ordino di osservare il giorno di sabato, ma ce lo dice ricordandoci una cosa che Esodo non ci ricordava. Sei stato schiavo, dice in questo passaggio, ricordati, sei stato schiavo nel paese d'Egitto. Allora, vuol dire che ha sperimentato che cosa? Una liberazione. Dobbiamo sperimentare per vivere pienamente il nostro riposo, quello che ha fatto l'esperienza del popolo, cioè sperimentare che ha vissuto proprio una liberazione, anche la nostra vita è chiamata a questa cosa qua. Se non sperimentiamo una liberazione, saremo come degli schiavi, e se saremo ancora degli schiavi, non saremo come gli schiavi presso il popolo, ma saremo degli schiavi che fanno i mattoni quando erano ancora in Egitto. Quindi non avremo tempo di riposo. Ok? Allora, il popolo può anche fermarsi, riposare dopo i sei giorni, ricordando che era schiavo. Vuol dire che ha fatto tutta quell'esperienza brutta, dove appunto il faraone opprimeva con gravami il popolo di Israele e imponeva loro. Ma anche per noi dobbiamo renderci conto che vogliamo vivere una liberazione, quindi vivere una pienezza, potremmo dire, di vita. Qua ci aiuta per il cammino di libertà, potremmo dire quattro tappe, così. La prima tappa è la libertà dalle equazioni esterne, cioè possiamo dire tutte quelle condizioni esterne che a volte vengono ad obbligarci, che vengono dall'esterno appunto. Noi consideriamo una cosa importante oggi essere liberi come persone di camminare liberamente per la nostra strada, di fare, non so, per andare a fare la spesa, di fare le nostre scelte, di professare la religione cristiana, di non avere imposizioni da nessun altro, di parlare la nostra lingua, eccetera. Quindi potremmo dire che noi abbiamo una libertà umana esteriore, in alcune nazioni non c'è come l'abbiamo noi, Quindi abbiamo una conquista, potremmo dire, di libertà esteriore, di quello che viviamo, di come ci muoviamo, di quello che facciamo. Però c'è una domanda importante che nasce da questo tipo di libertà che noi abbiamo e possiamo, potremmo dire, vivere. Un uomo incatenato è un uomo davvero schiavo? Oppure un uomo senza catene fisiche è perciò stesso un uomo libero? E la lasciamo così un attimo, questa domanda, senza risposta. Ci fa capire però se uno che è in catene è veramente schiavo o se uno a volte lo è e non si vede, ok? Quindi può esserci una libertà fisica, quella che abbiamo tutti. Poi c'è una libertà dalle condizioni interiori. San Tommaso indica l'uomo che ha le sue paure, sono delle condizioni che bloccano la libertà, magari i complessi, i sensi di colpa, gli attacchi di panico, tutte quelle cose che interiormente o psicologicamente a volte ci bloccano e non ci sentiamo liberi, ok? E poi c'è la libertà di scelta. La libertà di scelta, che oggi viene un po' esaltata, forse anche in senso sbagliato, faccio quello che voglio io, come mi pare a me e come voglio io. E guai a me se tu giudichi quello che io faccio, perché io faccio come vuoi, tu fai quello, io rispetto te, tu rispetti me, ognuno fa quel che vuole. La libertà di scelta di oggi è proprio una roba che non si capisce da dove andiamo fuori. Però è per dirci, a volte un passaggio è anche questo, capacità di scegliere liberamente. Okay. Quarto passaggio. Quindi abbiamo detto le cose esteriori, le cose interiori, la libertà di scelta, c'è un altro tipo di libertà. E per parlare di questo quarto tipo di libertà bisogna utilizzare una parola fuori tempo, ok? Che sembra del Medioevo, che non si usa più, che se la citi in un contesto che non è prettamente a volte la Chiesa, sembra che questo qua è del Medioevo. Ma a parte che nel Medioevo hanno fatto le cose più belle, le cattedrali, rispetto, adesso, niente a togliere, è vero, i miei parrocchiani della Chiesa degli Angeli Custodi, però insomma Notre Dame de Paris, che è stata fatta in certo contesto, oppure certe chiese medievali sono uno splendore rispetto a certe cose moderne di oggi. Ok, allora però questa parola la devo tirar fuori ed è la parola peccato, e dire ancora la parola peccato nel 2017, mamma mia, che don ancora antiquato che va a tirare fuori ancora queste storie qua. È proprio lì il quarto passaggio, è la condizione del peccato. Se siamo liberi dal peccato non siamo più schiavi, siamo nella condizione totale per benedire ma anche per vivere finalmente questo riposo, perché non siamo schiavi, non siamo schiavi, e se non siamo schiavi siamo appunto capaci di vivere questo tempo che il Signore ci offre. Aspetta che guardiamo. Okay. Allora, riprendo quell'espressione che ho detto prima, con la domanda aperta, se uno è in catene o non in catene, se cos'è che rende veramente schiava una persona. E appunto il racconto di un rettore del seminario di Praga nel 1990, che è stato 8 anni in carcere, terribili, mancanza d'aria e escrementi nello stesso posto dove per mesi e mesi ha vissuto, è rimasto libero dentro perché in quella schiavitù ha mantenuto la dignità che manco noi possiamo a volte immaginare. Mi viene in mente, no, oppure anche un altro personaggio, il cardinal Vantoin, che qualcuno penso abbiate letto le sue memorie, eccetera, quando viveva in prigionia, l'hanno rinchiuso proprio lui solo, perché erano in cella di isolamento, eccetera. Ci fanno capire che queste persone qua, che la libertà non è sempre detto che è la libertà esteriore, perché erano in catena o erano in carcere, è qualcosa di più grande, ok? Quindi va bene la libertà esteriore, va bene la libertà di scelta, va bene la libertà, ma la libertà più grande è quella del cuore, è quella libera dal peccato, quella che spacca la condizione del peccato. Allora, ce ne rendiamo conto che io un po' così parafrasato, ho fatto un po' scena dicendo prima che questa parolaccia appunto, però è vero, se vi domandate o parlate con tanta gente che non ha magari esperienza o incontro con il Signore, parlare della parola peccato, non c'è il senso del peccato. Ma mi è capitato anche parlando con delle persone, ma è un problema quel lì. Cioè, è tutto un po' banalizzato ed è tutto un po' magmatico, no? Può essere un po' bene, un po' male, un po' misto. Cioè, non c'è il senso, questo è male, questo è bene, eccetera. Quindi, vivendo anche questa esperienza, non c'è coscienza che sono schiavo, perché se io quella cosa lì oggi mi va bene, domani non mi va bene, oppure fa lo stesso, se sono imprigionato, sono imprigionato, cioè è così. E il Signore allora ci dice che ci sono 7 radici principali del peccato e dobbiamo cercare di chiedere veramente al Signore di uscire da queste trappole, da queste condizioni, perché se non siamo liberi, rimarremo appunto in questa condizione di schiavitù. Sembra impossibile, ma almeno per noi sacerdoti che ci capita magari di confessare o che magari adesso Natale, Pasqua, magari sono 2 momenti privilegiati, ma anche questa settimana scorsa che c'erano le 24 ore di preghiera indette da Papa Francesco, no? 24 ore per il Signore, abbiamo tenuto aperto la chiesa per l'adorazione e abbiamo fatto dei turni di confessione. Ho confessato la sera dalle 8 alle 10 e mezza ininterrottamente, c'è venuta gente a confessarsi. Vi dico semplicemente che quando facciamo questa esperienza vi dico il peccato è veramente banale o noioso, è sempre quello alla fine, cioè se dico dopo 17 anni di sacerdozio più o meno cadiamo sempre dentro in questi sette radici, secondo me. Cioè non è che ci inventiamo qualcosa, l'essere umano non sa inventare qualcosa di più di quello che già esiste. E noi viviamo sempre queste esperienze, e sono le esperienze appunto che ci tengono bloccati. Allora le cito in maniera veloce perché vedo che il tempo sta viaggiando. La questione quindi dell'avarizia, della golosità, della lussuria, dell'accidia, dell'invidia, dell'ira, i sette vizi capitali. Le radici stanno lì dentro. Ma proviamo ad immaginarci la schiavitù. Adesso uno potrebbe dire, ma insomma, donna, se deve cattar fuori ancora i sette vizi capitali, possibile che andempi fuori da queste storie. Ma proviamo un attimo proprio a calarci dentro nell'esperienza e fare degli esempi concreti. Magari ho fatto un... Io vi racconto delle cose così per farvi capire. Aver fatto a volte l'esperienza con una compagnia di amici, no? Quando si va fuori in compagnia, si va a mangiare la pizza, si va, non so, a bere qualcosa, si fa un'uscita, eccetera. Se c'è quello che è avaro, te ne rendi conto, perché tira sempre indietro. Perché andiamo nella pizzeria che costa meno, perché due centesimi in meno, 2 centesimi in più. Chi è schiavo, per esempio, di questa cosa, ok, non solo vive male lui, ma crea un'angoscia anche gli altri. Quindi la schiavitù del peccato che uno può avere dentro di sé, è un esempio, la vivi tu, ma la fai vivere anche gli altri. E lo stesso è per le altre condizioni. La gola, per esempio, che indica un po' tutto ciò che mi fa piacere. La gola è il senso che mangio con gli occhi, mangio con la pancia, mangio con le orecchie, cioè voglio sempre ciò che mi... questo mi piace, questo non mi piace, questo mi piace, non mi piace. Vengo via con te? Sì, però se andiamo là, perché mi piace, se no non vengo. Cioè, tutte quelle condizioni che cominciano a pesare, ma voi provate a traslarle dentro nelle vostre esperienze, nella vostra vita, nella vostra settimana, nelle vostre condizioni. A volte ci ritroviamo dentro in alcune cose che possiamo dire, cavolo, a volte io sono dentro in quella roba lì. Lo stesso per quanto riguarda la lussuria, il modo di guardare gli uomini, le donne, come ci appropriamo, come il problema attuale fortissimo. Adesso avremo anche in parrocchia anche un incontro con uno degli esperti sulla questione della pornografia, che inizia a età di bambini molto piccoli, con la scusa dei cellulari, dei smartphone e di tutte queste cose qua. La questione di guardare l'altro come oggetto, ok? Ma uno che ha accanto una persona che si sente sempre guardata con questo modo qua, non fa felice la persona che è accanto, non si sente amata. E lo stesso è dall'altra parte. Capite perché queste radici di peccato che schiavizzano l'uomo e che schiavizzano ancora noi oggi ci impediscono di essere capaci di vivere il riposo? Perché chi è schiavo del peccato non è libero, non può vivere la condizione che il Signore chiede. Perché ricordati, ok, di questa cosa. Oppure mi è capitata questa un'estate, insomma un'estate. Allora un'estate eravamo in barca, visto che sapevi che mi piace il mare, eravamo in barca, abbiamo fatto una gita e c'era un gruppo di 35 persone e c'era una signora che continuava a lamentarsi di tutto. Quello là non va bene, ma quello lì poteva essere meglio. Ma c'era scritto sul volantino che la barca era fatta così, invece secondo me è fatta colà. E c'era la gente che scappava via, io non mi siedo lì, ma se ne sono accorti dopo 10 minuti, ma non è un giudizio verso la persona, è proprio per renderci conto che a volte quando noi diventiamo così, ma era più bello questo, e invidiava quella signora che aveva... Allora, l'invidioso che non mi va mai bene niente, quell'altra roba sarebbe meglio se l'avessi io, ma ce l'ha lui, ok? Questo posso viverlo io, ma può viverlo anche la persona che è accanto a me? E quindi queste cose mi imbrigliano, mi soffocano, mi opprimono, e allora non vivo più neanche quell'uscita là. Veramente, avevamo paura di non far riposo, nel senso di non godercela, perché sentire continuamente una roba del genere era veramente una tristezza unica. Quindi, Per riposare dobbiamo piano piano cercare di essere liberati dalle nostre schiavitù. Io adesso ve l'ho lanciate così veramente a flash veloci, ma potremmo soffermarci una sera a fare una trivellazione e caviamo fuori quello che abbiamo dentro, perché ognuno ha i suoi specifici, no? Problemi con le sue debolezze, con le sue schiavitù proprie di ogni singola persona. Allora adesso non sto qua a fare, perché non abbiamo tempo, però è così che la vita ci porta a rinchiuderci e a non vivere veramente il dono di Dio. Allora, se dobbiamo passare per arrivare alla libertà e quindi abbandonare il peccato, la cosa che noi dovremmo fare è non fare. E mi spiego meglio. Perché se uno dice: Don, io riconosco nella mia vita che sono molto invidioso, ok? Faccio fatica ad accontentarmi di quello che ho e invidio spesso sia i miei colleghi di lavoro, sia quello che è in quella postazione, eccetera, eccetera. Ok, l'hai riconosciuto? Hai focalizzato quella cosa lì? Cosa bisogna fare? Non bisogna fare. Perché? Perché non è nella questione della volontà. Se tu mi dici: da domani smetto di essere invidioso. Bello, bella frase, mi piace. Possiamo dirlo anche al Signore: Signore, da domani mi impegno, non sarò più goloso. Adesso mi dicevano, adesso qua in canonica, non è, quando ero prima là a Nogarole, da dove venivo, c'avevo i frati, e i frati mi dicevano: ma ci portano sempre i dolci in quaresima? Possibile che ogni domenica arrivano i dolci che noi vogliamo fare? È tanto una battuta per farvi ridere. E loro cosa facevano sti frati? Le torte le mettevano tutte in freezer, perché dopo dicevano: arriverà Pasqua. Mettevano dentro. Vabbè. A parte la battuta, cioè non è una questione di un atto di volontà, non è una questione di atto di volontà, da oggi non sono più, da oggi non lo faccio più, da adesso mi impegno, eccetera. No, è una questione di lasciarci liberare. Facciamo un passettino in contrario, perché ce lo dice la scrittura: ricordati che sei stato liberato. Da chi? Vi ricordate? Da un balbuziente sono stati liberati, che Dio ha inviato sto Mosè poveretto. Quindi la grazia di Dio ci raggiungerà, ok? Nel modo in cui lui sa, nel modo in cui lui vuole, ma se glielo lasciamo fare. A volte passando anche per periodi, come ha fatto il popolo di Israele, periodi lunghi prima che avvenga ciò. La terra promessa era vicinissima all'Egitto, se volevano fare la traversata dritta, arrivo. No, 40 anni nel deserto, gira, fidati, non fidati, la manna e non manna, e ti do da mangiare, ti do le quaglie, tutto. E vai dentro, non vai dentro, e poi finalmente a Gerico, e canta, suona le trombe, butta giù i muri. Quante cose ha dovuto vivere il popolo prima di accedere alla terra promessa e trovare il riposo. Quindi, quello che state vivendo, benedicetelo, perché è il percorso della vostra vita, ed è un percorso benedetto che, se anche tortuoso, vi condurrà alla terra promessa. E altra cosa importante che dobbiamo aprire il cuore, è di accogliere quello che ci abbiamo oggi. E se guardiamo la nostra storia e la vogliamo mettere sotto la benedizione, dobbiamo anche cogliere l'opportunità che il Signore ci dà oggi, cioè non farci scappare il presente. Perché sempre questa cosa qua è legata alla questione della vita. Perché? Perché quando ci facciamo scappare il presente, entriamo sempre nella dinamica della lamentazione, torniamo indietro, facciamo passi indietro. E il presente invece è il tempo benedetto dell'oggi, quando io vivo questo momento. Se io sapessi, l'avevamo fatto per un campo, mi ricordo, e gli avevamo detto ai ragazzi: se tu avessi, mamma mia, che domanda fai, se tu avessi solo oggi per vivere, un canto anche di Teresina, non ho altro che oggi, cosa faresti? Cioè, ti rendi conto che c'è una cosa importante che bisognerebbe fare, bisognerebbe vivere, che è l'amore. Perché quando ti resta un giorno, non hai più in mente di fare il viaggio, di andare alle Bahamas, di andare là, ma la cosa che ti interessa è l'amore. Allora capite che un passaggio determinante è che quando sei libero dal peccato, diventi capace di amare. Perché quello che ti sta vicino non dice più quando lo finisco sto qua di lamentarsi, sto qua continua. Cioè, ti rendi conto che la persona che è stata liberata dal peccato, quindi è reciproco, cioè, io, voi, tutti, ok? Diventiamo non solo amabili, ma siamo anche capaci di amare quello che abbiamo accanto a noi. E se lo viviamo oggi, cioè lo vivo oggi, accolgo oggi, è il momento propizio in cui questo si avvera, ma si avvera per opera di Dio, non perché io lo faccio per atto di volontà. Allora, che cosa vengo ad annunciarvi per vivere pienamente questo Shabbat, per vivere questa liberazione? Che tutto avviene perché? Perché c'è qualcuno che lo fa, che si chiama Gesù, che è il nostro Salvatore, che è il nostro lì. Senza di Lui, mi dispiace, ma non possiamo vivere lo Shabbat. Lui è il centro del ringraziamento, è Lui la nostra domenica. Perché ha senso? Perché ringraziamo? Perché Eucaristia? Perché è? Ma lo fa Lui. Quindi quello che dobbiamo aprire questa sera del cuore è proprio questo, potremmo dire, io lo dico proprio così, la dilatazione del cuore per poter ricevere da Dio la liberazione, per poter ricevere da Lui, e adesso chiedo aiuto alla preghiera proprio per questo, perché sia il liberatore a darci la libertà, sia il salvatore a spaccare le catene del peccato, perché io posso dirglielo al Signore, non voglio più vivere questo peccato, non voglio più fare questa cosa, ma non basta. Voglio chiedere al Signore, allora questa sera se insieme preghiamo, anche con il canto, invochiamo lo Spirito e chiediamo proprio di agire in questa cosa qua. Signore, passa a liberare, a sanare, a guarirci. Come hai chiesto stamattina quando leggevo il Vangelo, lo vuoi, vuoi guarire? Allora, senza il nostro Salvatore, senza il nostro Liberatore, senza il nostro Gesù, noi non possiamo vivere lo Shabbat, non possiamo vivere il riposo, non possiamo vivere la nostra domenica. Quindi ricordiamoci certamente di benedire, allora ecco il compito per casa di tutto questo tempo, sarà benedite la vostra vita, benedite la vostra famiglia, le vostre suocere, i vostri nuori, i vostri parenti, i vostri amici, benedite tutto, ok? Guardate con questo guardo di benedizione la realtà e chiediamo al Signore di liberarci, perché vogliamo essere un popolo liberato e non un popolo di schiavi dei nostri peccati, delle nostre fragilità. E Lui lo può fare anche nella nostra strada contorta, anche se siamo in mezzo ai 40 anni del deserto. Lui può far scaturire l'acqua viva dalla roccia. Lui può dissetarci, Lui può operare nella nostra vita. Ed è quello che vogliamo fare in questo momento, cioè invocarlo e chiedere, Signore, opera, agisci nella nostra esistenza, nella nostra vita. Amen.